Naturalmente ringrazio Carmelo, ringrazio Giovanni per il messaggio di oggi, l'incoraggiamento, perché veramente è un momento difficile, abbiamo bisogno di star su, eh? Abbiamo bisogno di tenerci forti nella fede e incoraggiarci l'un l'altro. Il messaggio mio di oggi è un po' una continuazione forse del messaggio di Giovanni, ma non ci siamo sentiti prima. Prende ispirazione dalla scrittura di Matteo, capitolo 5, versetto 4, che dice: Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Il messaggio quindi ha come titolo Confortare quelli che fanno
Manda
cordoglio.
un messaggio a Laura.
Io mi sono trovato
Io anche io.
molte volte davanti a persone che perdono i loro cari. Sicuramente questo sarà capitato anche a voi avete perso i vostri cari, quindi è una situazione che abbiamo vissuto tante volte perché queste situazioni fanno parte della vita. Ma avrei voluto dire qualcosa per confortare queste persone. E non sempre è facile. Ad esempio, non è facile parlare di Dio a persone che hanno perso i propri figli. Nel particolare contesto in cui ci troviamo in questo periodo è ancora più difficile. Oggi la gran parte della popolazione occidentale, in particolare anche in Italia, è cristiana più che per fede, per tradizione. Quindi ha idee piuttosto confuse e anche errate sulla morte a causa di gravi carenze di conoscenza biblica, nonostante la loro appartenenza a una qualche chiesa cristiana. Oggi in Italia attualmente la gran parte si dichiara essere cattolica. E oggi poi si sente anche l'influenza deleteria di alcuni pastori o sacerdoti, che li chiamerei di tendenza un po' liberale o liberista, che sostituendo l'autorità della Bibbia, la sostituiscono con tradizioni sempre più prevalenti. Quando predicano e insegnano la dottrina cristiana, promuovono non il Vangelo, quello biblico, ma una specie di umanesimo religioso e quindi ingannano molti, vendoli con concetti di grazia e salvezza universale a buon mercato. E oltre ai soliti luoghi comuni e banalità consolatorie, i funerali a cui la gente è abituata, di fatto contengono solo la commemorazione del defunto e la liturgia è fatta di letture bibliche di circostanza. Io di recente ho partecipato qualche mese fa anche a funerali cattolici e guarda caso una delle scritture che vanno per la maggiore è quella del libro di Sapienza, che come sapete è un libro apocrifo, quindi non ispirato, e comunque la Chiesa Cattolica mantiene nella sua versione della Bibbia, ma che naturalmente insegna l'anima, il concetto di anima immortale. Quindi diciamo che insinua nella mente delle persone il concetto che il proprio defunto sia in cielo e che li stia guardando. Fate bravi perché così il vostro caro vi guarda, vi aiuta in cielo, intercede per voi, eccetera. E quindi le persone sono lasciate quasi sempre completamente prive del vero messaggio cristiano. Ma soprattutto nei casi in cui qualcuno perde una persona amata, noi cristiani sentiamo il nostro cuore che batte. Vorremmo comunicare un messaggio di conforto, quella che noi chiamiamo la buona notizia, così come ci è stata annunciata a noi e annunciata a tutti i cristiani. E per quanto attentamente calibrato, però, il nostro messaggio potrebbe essere concepito come abbastanza dissonante rispetto ai messaggi cui la gente è abituata a sentire. Infatti, a volte le persone rimangono un po' scosse dal nostro messaggio, ma siccome sono scosse soprattutto dal loro lutto, poi quello che volevamo dire passa un po' in secondo luogo. Quindi, il desiderio di consolare le persone che soffrono poi si traduce in parole non del tutto appropriate. E allora mi sono chiesto: ma cosa direbbe Gesù a queste persone in lutto se fosse qui presente con noi? Ora abbiamo un episodio che può aiutarci in tal senso. E lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, versetti da 1 in avanti. Vi invito ad aprire la vostra copia personale delle scritture. È naturalmente un brano che conosciamo tutti molto bene. Un uomo, Lazzaro di Betania, muore. Muore, diremmo, nel fiore degli anni, lasciando un grande vuoto. Ma non si trattava di una persona qualunque, perché la sua famiglia è composta da persone legate a Gesù da profondi vincoli di amicizia e rispetto. E come reagisce Gesù di fronte alla condizione umana che vede la morte sempre in agguato? Come reagisce quando viene improvvisamente a mancare una delle persone che in questo mondo aveva di più care? In che modo egli conforta i superstiti e li accompagna nel loro lutto? Come sappiamo, in questo caso egli lo fa in un modo veramente unico e irripetibile, restituendo la vita a quell'uomo. E così dimostra nella pratica che a lui, il Cristo, sono davvero state date le chiavi della morte dell'Hades, così come viene descritto di lui in Apocalisse al capitolo 1, versetto 6. Il testo del Vangelo di Giovanni che parla di questo avvenimento quindi ci racconta di questo fatto straordinario. E però, a mio avviso, è di grande valore anche nei fatti ordinari della nostra umile vita, quando sofferenza, morte ci colpiscono da vicino. Attenzione però, perché come vedremo non si tratta di una consolazione a buon mercato. Leggiamo. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi. Suo fratello Lazzaro. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. E come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove era. E passando al versetto 11, dopo aver detto queste cose, soggiunse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E allora i discepoli dissero: Signore, se dorme si riprenderà. Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, ed io mi rallegro per voi di non essere stato là, e che crediate, ma andiamo da lì. E Tommaso, detto Didimo, disse ai suoi discepoli: andiamo anche noi a morire. Arrivato dunque Gesù, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle da loro. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta gli disse: io so che risusciterà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Ed essa gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. E detto questo, andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui, ti chiama. Appena tutto ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. E or Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Cioè i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo: la se ne va al sepolcro per piangere là. E appena Maria giunse al luogo dove si trovava Gesù, e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Allora Gesù, come vide che lei e i giudei che erano venuti con lei piangevano, fremé nello spirito e si turbò. E disse: dove l'avete fatto? Ed essi gli dissero: Signore, vieni e vedi. Gesù pianse. dissero allora i giudei: vedi come l'amava. Ma alcuni di loro dissero: non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta davanti alla quale era stato posto. E Gesù disse: togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, disse: Signore, egli pensa già perché è morto da 4 giorni. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva. Gesù allora, alzati gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta intorno, perché credano che tu non andrai. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Allora il morto uscì, con le mani e i piedi legati, con fasce e con la fascia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Ora, quando questi avvenimenti ebbero luogo, Gesù si trovava oltre il Giordano, a circa 30 chilometri dall'abitazione di Marta, Maria e Lazzaro, fatta in Becaia. Ed è là che lo raggiunse la notizia che l'amico Lazzaro era gravemente. I Vangeli testimoniano come Gesù fosse particolarmente legato a lui e alla sua famiglia. E nel messaggio che Maria e Marta fanno giungere a Gesù si rileva la loro evidente fede in lui come salvatore e come amico. Gesù qui viene semplicemente informato. Marta e Maria non gli suggeriscono che cosa avrebbe dovuto fare. Essi erano persuasi che Gesù avrebbe fatto quanto avrebbe ritenuto più opportuno. E di lui hanno completa fiducia e rispetto. Indubbiamente però, quel che Gesù fa in questa circostanza è sorprendente. Ci saremmo infatti aspettati che lui avesse guarito e risuscitato a distanza, cosa che aveva già fatto in altre circostanze. Ad esempio, nei vostri appunti, se leggete il capitolo 8 di Matteo, versetti da 5 a 13, trovate un episodio simile. E il minimo che ci saremmo aspettati è che gli decidesse di partire immediatamente per Betania. Invece Gesù decide di aspettare ancora 2 giorni. Avete notato? Perché lo fa? Non certo perché la cosa non gli importasse o che la ritenesse di secondaria importanza. Betania distava solo 3 chilometri da Gerusalemme, e i discepoli ritennero che Gesù non partisse forse perché la cosa sarebbe stata pericolosa, essendo lui stesso già seriamente stato minacciato più volte di morte. La decisione di Gesù però non era dovuta alla sua sicurezza personale, ma aveva a che fare con lo scopo della morte di Lazzaro. Infatti leggiamo il versetto 4. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Lazzaro doveva morire, e morire davvero, nonostante che il Salvatore potesse guarirlo anche a distanza. La cosa non vi sembra strana? A me è sembrata abbastanza strana, ma piano piano il mistero si svela. Che nel mondo nulla avviene per caso o al di là del suo controllo. E la morte non è da me. Non esistono infatti fatti imponderabili rispetto ai quali egli non possa fare nulla, magari per rispetto di una logica più grande di lui stesso o di qualche essere suo concorrente che si diverte a rovinare quanto di buono egli faccia. Non esiste nulla di più grande e di più potente di lui. Sappiamo bene che egli debba sottomettersi. Potremmo dire che ogni avvenimento comporta 2 cause. Una causa secondaria è quella in cui Dio ha consentito l'esistenza e l'effetto. E una causa primaria, che è la sua precisa volontà. Dio è la causa prima di tutto ciò che avviene. questo non ci deve sfuggire. Ma questo non vuol dire che egli sia da ritenere responsabile del male o della morte, ma che Dio ha permesso pure l'incorrere del male, della sofferenza e di quelle che per noi sono tragedie, come quella che si sta verificando in questo periodo. Tutto è stato determinato nei suoi eterni propositi. E questo riguarda anche il peccato e la morte. Egli non causa il peccato, ma il fatto che il peccato esista vuol dire che egli lo ha permesso, e lo ha permesso veramente per un tempo, e si propone di farne uso per promuovere i suoi obiettivi. Ricordiamoci sempre Genesi al capitolo 50, versetto 20, potete magari aprire insieme a me, ma tenete sempre il riferimento di Giovanni 11, perché andremo a riprendere questa scrittura di Giovanni 11. Genesi 50, versetto 20, Giuseppe dice ai suoi fratelli: voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene. E questo avviene senza che venga meno la santità di Dio e la sua giustizia. E così Dio consente che Lazzaro muoia, ma il suo obiettivo è che egli viva. Infatti al versetto 24 di Giovanni 11 abbiamo letto: Gesù disse: tuo fratello risusciterà. Ed è per questo che Gesù parla della sua temporanea condizione di morte come di un dormire, perché egli sarebbe stato ben presto risvegliato. Il proposito della morte di Lazzaro era quello di glorificare Dio attraverso la glorificazione di suo figlio, come abbiamo letto nel versetto 4. E sebbene vi siano stati altri casi in cui Gesù richiama la vita delle persone, questo fatto avviene dopo che Lazzaro era già di fatto morto da 4 giorni. E sebbene altri siano stati risuscitati in luoghi decentrati, e questo avviene nel cuore della Giudea, soli 3 chilometri da Gerusalemme, potremmo forse dire che la resurrezione di Lazzaro è quasi il punto più alto del ministero di Gesù, quello che lo proclama essere veramente la resurrezione e la vita, come lui stesso si definisce al versetto 15. Ed ecco così che lui fa giungere a Marta e Maria parole di conforto. Lazzaro è morto solo temporaneamente, e meglio ancora, la sua morte temporanea sarebbe stata usata per la gloria di Dio attraverso l'esaltazione del Figlio. Certo, questo è un caso particolare, però se riflettiamo bene, anche noi possiamo trovare il nostro conforto da questo. Perché ogni qualvolta un cristiano si scontra faccia a faccia con la morte, sia la propria o quella di un familiare o un amico, o quella di uno sconosciuto, cristiano oppure no, dobbiamo trovare conforto nel fatto che questa morte, ogni morte, sarà per la gloria di Dio. Ogni morte sarà per la gloria di Dio. E questa affermazione potrebbe persino indignare qualcuno ed essere considerata mostruosa. Qualcuno giustamente potrebbe dire: che c'è di glorioso nella morte di un bambino? Ma oggettivamente ci sono molte buone ragioni per cui la morte, ogni morte, possiamo affermare che sia per la gloria di Dio. E adesso vi spiego perché. In primo luogo, la morte rivela che Dio è santo e giusto. Egli è un Dio che tratta il peccato con giustizia, perché peccato significa violazione della legge. Violare la legge provoca conseguenze certe. La giustizia di Dio implica che chiunque violi la legge debba essere punito, non c'è niente da fare. Con Adamo ed Eva Dio lo aveva chiaramente stabilito sin dal principio. Genesi 2,17, ricordate questa frase che si ricordano tutti, anche quelli che non sono molto avvezzi alla Bibbia: ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente morirai. L'apostolo Paolo in Romani 6, versetto 23 ci dice che il salario del peccato è la morte. Quindi, contrariamente all'opinione popolare, la morte non rende Dio cattivo. La morte manifesta quanto distruttivo per Dio sia il peccato. La morte rivela la santità e la giustizia di Dio proprio nel fatto che egli lo sanziona così severamente. Il fatto che ogni creatura umana muoia rivela come Dio sia assolutamente coerente ed inflessibile nel suo giudizio sul peccato. E qualcuno ancora potrebbe chiedersi quale peccato possa fare un bambino per dover morire. E qui il nostro argomento si estende un po'. È l'umanità nel suo complesso che ha scelto di allontanarsi e violare la legge di Dio. E ogni uomo soffre per questa scelta, indipendentemente dal fatto che compia direttamente una violazione. Ed ecco perché muoiono i bambini come i vecchi. È l'uomo che si è allontanato da Dio, e dunque anche tutta la sua progenie ne soffre. Perché quando si vive fuori dalle leggi fisiche e spirituali di Dio, la conseguenza è la morte. Ma la morte porta gloria a Dio perché essa è l'ultimo nemico che sarà sconfitto e sul quale prevarrà il Signore Gesù Cristo. Nella sua vittoria sulla morte, egli manifesta la sua signoria sopra ogni cosa, come sappiamo esserci scritto in 1 Corinti 15, da 20 a 28, quindi lascio per i vostri appunti leggere più avanti, però teniamo conto che Dio soffre anche più di noi quando un bimbo, ma guardando avanti nel suo piano ultimo, egli sa che questo bimbo vivrà, soprattutto per Dio questo bimbo ha di fronte l'eternità, quindi ha un piano ben più alto. E inoltre la morte è destinata a portare gloria a Dio attraverso la testimonianza vittoriosa dei suoi santi di fronte alla morte stessa. Il mondo, la morte la teme, evita spesso di menzionarlo. E il cristiano naturalmente non è da meno, non se ne rallegra, ma naturalmente ne ha orrore perché gli rammenta l'orrore del peccato. Non la teme però come la temono noi cristiani, anzi la considera un nemico già sconfitto. Per il cristiano la morte è il passo necessario per essere un giorno risuscitati e trasformati per essere alla presenza del Dio vivente. Leggiamo la seconda lettera ai Corinti, capitolo 5, versetti da 1 a 8. 1 Corinti 5, versetti da 1. Noi sappiamo infatti che se questa tenda è la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, ma eterna, in cielo. Perché in questa tenda noi gemiamo, bramando di essere sopravvestiti dalla nostra abitazione che è celeste. Seppur saremo trovati vestiti e non in noi. Poiché noi siamo in questa tenda, e siamo in questa tenda gemiamo, aggravati. E perciò desideriamo non già d'essere spogliati, ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. E or colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti nel Signore, perché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Nel nostro testo sulla risurrezione di Lazzaro c'è qualcos'altro ancora. La profondità dell'amicizia e d'amore che c'era fra Gesù, Lazzaro e le sue due sorelle. Versetto 5, sempre di Giovanni 11, che spero abbiate tenuto aperto, troviamo che Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. E questo fatto è fortemente sottolineato in tutto il testo, l'amore di Gesù per questa famiglia. È qui che sta il principio di maggior conforto per rafforzarci e confortarci di fronte alla morte. I propositi di Dio non sono mai separati dall'amore che egli ha per coloro che gli appartengono. E nel perseguire i suoi propositi, il suo amore non viene mai sacrificato. Le due cose vanno sempre mano nella mano. E in questa verità troviamo grande conforto. Eppur mantenendo una grande coerenza nei confronti del peccato, l'amore immenso di Dio nei confronti dell'umanità, alla quale alla fine convertirà il punto del peccato, cioè la morte, egli trasformerà quindi la morte in vita eterna, mediante il suo Spirito Santo. Come possiamo leggere anche in Romani 8, versetti da 9 a 11, che non leggeremo per brevità. Quindi coloro che hanno riposto la loro fede in Gesù Cristo come Figlio di Dio venuto nel mondo per salvare l'umanità, colui che è la risurrezione e la vita, non devono temere in presenza della morte. che coloro che confidano nella sua persona vengono assicurati della sua presenza. In Ebrei 13, versetto 5, leggiamo che Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E queste persone, quindi tutte le persone che hanno fiducia in queste parole, possono riposare nella sua promessa di resurrezione futura. Ora, la caratteristica più stupefacente del miracolo della resurrezione di Lazzaro è la sua brevità e semplicità. Almeno, così mi è sembrato. Gesù semplicemente ordina che la pietra sia rimossa e ad alta voce ordina a Lazzaro di uscire dalla tomba. Anche dopo 4 giorni nella tomba, senza più alcuna speranza di venire a capo della situazione, Lazzaro esce da sta tomba. E quindi è una cosa veramente incredibile. Ma a questo punto, noi che siamo abituati oggi agli ambienti di gossip, avremmo preferito magari maggiori dettagli sull'esperienza di questo Lazzaro, sapere, intervistarlo: ma Lazzaro, cosa hai sentito, cosa hai provato, quando eri morto cosa si sentiva, ma alla resurrezione cosa si prova? Avremmo desiderato pure sapere delle conversazioni fra i protagonisti una volta riuniti, ma Giovanni, molto semplicemente, senza fare alcun commento, passa oltre. Questo miracolo era già di per sé per lui un segno. La preghiera di Gesù è fatta in funzione di coloro che stavano ad ascoltare. La cosa più importante qui per Giovanni è, dopo il miracolo, la risposta della gente che ha visto. Per alcuni il miracolo li costringe a riconoscere Gesù, riconoscere Gesù come il Messia che attendeva. Così come Marta aveva già precedentemente osservato. La risurrezione di Lazzaro era un segno che non potevano ignorare. Però molti, invece non si convertono alla fede, esprimono la loro persistente avversione per lui, nonostante l'episodio cui avevano assistito. E il miracolo è pure qualcosa che però anche queste persone che non vogliono ostinatamente credere, è un miracolo cui non possono ignorare, ma nonostante questo si rivelerà la loro vergogna, mettendo in evidenza le loro intenzioni omicide verso Gesù, che mette in questione tutto ciò che loro fanno e dicono. E naturalmente questo sarà, diciamo, a loro disfatta, perché veramente al ritorno di Cristo tutto questo verrà chiarito e le persone non potranno nascondersi dietro nessuna scusa. Come dunque abbiamo visto, il racconto evangelico sulla resurrezione di Lazzaro è ricchissimo di insegnamenti. Noi ne abbiamo toccati soltanto alcuni. Si è trattato, questo della resurrezione di Lazzaro, di un fatto straordinario che dà una nuova prospettiva ai nostri umili fatti ordinari. Quanto avviene in questo episodio della risurrezione di Lazzaro rafforza la nostra prospettiva sulla vita e sulla morte, e come tale deve essere annunciato, e non solo in caso di eventi luttuosi che ci toccano da vicino, ma costantemente. Essa serve da insegnamento in ogni fase della nostra vita. Questa prospettiva, la morte che è affrontata per fede nella persona ed opera del Signore Gesù Cristo, non deve essere temuta, perché Gesù è la risurrezione e la vita, e se riponiamo in Lui la nostra fede, che vi sia l'Eterno Figlio di Dio, sicuramente avremmo la consolazione e le risposte che attendiamo da Lui. Il cristiano può essere certo che la morte è consentita per il momento che Dio consente, ma che Lui ne ha comunque il pieno controllo e ha dato prova che ci sarà un tempo in cui sarà eliminata definitivamente. Nella terminologia cristiana la morte è di fatto un dormire, come ci ha insegnato Gesù, una condizione temporale che terminerà quando Gesù risusciterà a vita eterna tutti coloro che gli appartengono e li raccoglierà presso di sé. E sebbene rimanga in noi credenti l'immenso dolore del lutto, esso è molto diverso rispetto a quello provato da coloro che sono privi di speranza. Lamentate sempre l'Apostolo Paolo quando scrive in 1 Tessalonicesi 4:13: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, finché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. E il testo che abbiamo letto ci in forma e propositi di Dio, la sua legge assoluta e la sua potenza non sono separati dal suo eterno amore per coloro che gli appartengono. Gesù pianse. Questo è il versetto del quale dobbiamo maggiormente ricordarci, perché è il suggello del suo grande amore, un amore smisurato, motivato anche dal proposito di rafforzare la fede, la nostra fede, e l'amore di coloro che gli appartengono. Grazie a tutti per l'ascolto.